Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Buonasera e bentrovati sui 102.2 di Radio Sandonà in compagnia di Alvise, Daniele e Matteo per questa nuova puntata di Overbooking. Una puntata a ranghi ridotti perché ormai vi abbiamo abituati bene, in un certo senso molte volte abbiamo un ospite che è normalmente lo scrittore dei libri che andiamo a presentare questa sera, e questa sera no, questa sera siamo io e il sempre fidato Daniele all'attrezzatura elettronica e ci occupiamo di un libro il cui scrittore probabilmente non è mai passato per Sandonà e forse mai ci passerà, anzi cioè probabilmente vive un po' troppo lontano per accorgersi anche dell'esistenza di Sandonà, ma comunque noi lo invitiamo calorosamente. Allora, il libro di cui andiamo a parlare questa sera è Tutta colpa dell'acido ed è una raccolta di racconti di Irwin Welsh. Irwin Welsh chi è? Beh, Irwin Welsh è uno scrittore molto prolifico, nato in Scozia, che oggi vive a Dublino. Molto prolifico perché nel tempo ha prodotto una serie di romanzi, tra cui ricordo Trainspotting piuttosto che Colla, Porno o Crime, e ha sempre accanto a ciò ha sempre privilegiato la forma del racconto, quindi ha pubblicato nel tempo varie raccolte di racconti, tra cui la più famosa, che è stata poi anche resa in un film, è di Acid House, e nel 2010 per Guanda, in Italia, è stato tradotto questo Tutta colpa dell'acido. Dicevo, Irwin Welsh, uno scrittore assolutamente prolifico che, diciamo, fa dell'esperienza personale il punto di partenza per quella che è la sua narrativa. La consacrazione al successo avviene probabilmente nel grande pubblico europeo soprattutto tramite Trainspotting che poi sarà trasposto cinematograficamente tramite il film di Danny Boyle che porta lo stesso titolo, e Trainspotting che racconta la vita scalcagnata, se così possiamo dire, di un gruppo di eroinomani scozzesi, un gruppo di eroinomani di Edimburgo che, diciamo così, affronta la sua quotidianità e in questo, diciamo, in questo limbo che tra il voler o il cercare di aspirare ad una vita normale e la dipendenza alla droga. Tutto questo è fatto con grande umorismo e con anche in momenti in un certo senso tragici che appunto troviamo all'interno di Trainspotting. Questo Tutta colpa dell'acido, diciamo così, è anche qui come il titolo stesso ci ricorda, anche qui le droghe hanno un loro spazio, che però rispetto a Trainspotting o penso ad altri romanzi dello stesso autore come può essere D.S. Dowse o Crime, le droghe qui hanno un ruolo molto marginale. In certi racconti troviamo alcuni riferimenti, in altri scompaiono assolutamente. Beh, quali sono le tematiche che vengono trattate in Tutta colpa dell'acido? Bisogna dire che Tutta colpa dell'acido raccoglie una decina di racconti. Diciamo che la narrativa di Welsh si occupa prevalentemente di storie anche molto semplici, anche molto banali, di vita quotidiana nella working class scozzese o londinese in alcuni casi. In un certo senso Welsh racconta delle storie comuni con un certo disincanto e un certo umorismo, un certo sarcasmo che a me, essendo per quel po' che posso dire di essere stato in Scozia, fa pensare molto ad un umorismo glasvigiano che mi è capitato di sentire. Devo premettere che due dei racconti che compaiono in questa raccolta erano già stati pubblicati sempre per Guanda. Uno è Il senso di colpa cattolico, che era apparso precedentemente nell'antologia Le parole per dirlo, e l'altro racconto, che è anche quello che dà titolo alla raccolta, che è Tutto colpa dell'acido, era apparso in precedenza con il titolo Lo stato del party, in un'antologia uscita nel 97 dal titolo Disco Biscuits. Prima di andare a leggere un po' qualcosa di tratto da Tutto colpa dell'acido, andiamo a sentirci il primo pezzo che speriamo vi faccia entrare un po' in quella che è la diciamo l'atmosfera dei racconti, con la prima canzone di questa sera che è Where's My Mind dei Pixies. Stop. Oh, E questi erano i Pixies in compagnia di Overbooking sui 102.2 di Radio Sandonà. Allora, il libro di cui stiamo parlando un po' questa sera si chiama Tutta colpa dell'acido, è una raccolta di racconti pubblicata nel 2010 da Guanda e scritta da Irwin Welsh. Raccoglie una decina di racconti, come avevo modo di dire in precedenza, che sono stati scritti dall'autore in un arco temporale abbastanza lungo e non erano stati precedentemente pubblicati. I racconti spaziano da temi molto reali e molto, diciamo, day to day a tematiche anche surreali. Tra l'altro, in uno dei racconti c'è spazio per un'invasione aliena e gli alieni verranno, diciamo, addomesticati da un gruppo di hooligans scozzesi che erano già riusciti all'inizio a far capire all'alieno le proprietà della nicotina, e quindi e da lì parte una storia assolutamente divertente. Altre storie, come quella di cui sto per parlarvi, sono, come dicevo, molto, molto calate nella quotidianità di quella che può essere una famiglia scozzese. Uno dei racconti, un racconto molto breve ma molto efficace secondo me nel modo di scrivere, si intitola Il ragazzo di Espet e... diciamo, in questo racconto si parla del pranzo di Natale che avviene nella casa di Frank. Frank è il protagonista e, come si potrà vedere già dalle prime battute che sto per leggervi, è un bastian contrario. Allora, c'è degli stronzi che vai subito d'accordo e degli stronzi no. Tu, per esempio, piglia il ragazzo di Elspeth. Cazzo, un esempio al bacio quello lì. Voglio dire, allo stronzo non l'avevo manco mai visto prima di Natale, ma tutto quello che ha portato a questo ce l'eravamo beccati dalla vecchia, tutto sto Greg di qua e Greg di là, e è un ragazzo troppo simpatico. Così alla fine ti metti a pensare, ah sì, Natale è. C'è degli stronzi che gli piace da Dio, ma per me è una carrettata di merda, troppo commercializzato. Noi di solito facciamo famiglia e basta. Ma però cazzo, io sono andato a stare con la mia passera, Kate, che erano le prime feste che passavamo assieme. Ci siamo fatti anche una litigata sulla faccenda lì. Oddio, a Natale si litiga sempre. Sarebbe mica un cazzo di Natale se gli stronzi non si danno addosso ai nervi l'uno con l'altro. Come che vi potete immaginare, lei la mena perché andremo da mia mamma invece che dalla sua. La storia è che ci saranno anche mio fratello Joe e sua moglie Sandra, coi loro due bamboccini, e mia sorella Elspeth. Insomma, è la tradizione. È questo che gli ho detto a Kate, che a Natale ci vado sempre dalla mia vecchia. La vacca scema che ci stavo prima, la June, porta i bambocci a casa della sua vecchia. Non mi frega tanto, ma vuol dire che mia mamma a Natale non li vede. Però June è così, piena di cattiveria, cazzo. Allora, Frank, dalla viva voce di Frank, possiamo dire, si hanno i preparativi della giornata di Natale e il racconto di quella che è di quello che è il pranzo di Natale. E come vi anticipavo, Frank è un bastian contrario, non gli va mai bene nulla e vive in maniera assolutamente in maniera assolutamente scontrosa l'introduzione in famiglia di Greg, che è il nuovo ragazzo della sorella minore. Per farvi capire come Frank si approccia alla vita, c'è un momento riguardante il modo di vestirsi per quanto riguarda la giornata di Natale. Poco prima di uscire per andare dalla madre, Kate, la nuova compagna di Frank, gli chiede come secondo lui avrebbe dovuto vestirsi per presentarsi in maniera dignitosa per la giornata di Natale in famiglia. Mentre cerco di prepararmi per andare a casa di mia mamma, che mi sento così che lei mi fa: cosa dici che devo mettermi oggi, Frank? Io faccio solo che la guardo e rispondo: dei vestiti. Che per un po' gli chiude quella bocca di cazzo. Dopo faccio: E come cazzo faccio io a saperlo? Lei mi guarda e fa: cioè, mi devo vestire elegante? Mettiti come cazzo vuoi, gli faccio. Io non mi metto in tiro come un tacchino del cazzo soltanto per star lì a bere e guardare la tele da mia mamma. Levis, camicia Ben Sherman e cardigan Stone Island. A me mi basta e m'avanza. A questo punto il racconto, secondo me, è quantomeno spassoso, perché si intervallano i pensieri di Frank che si accavallano nella sua testa durante il pranzo con i fatti che effettivamente avvengono durante il pranzo. Quindi abbiamo una prima parte in cui Elfet presenta il suo nuovo ragazzo Greg, un momento in cui Frank saluta la madre e il fratello, e poi i convitati si siedono a tavola. In quel momento Frank ragiona sulla tradizione di regalare qualcosa a Natale, e qui ritorna un suo approccio al vestirsi il giorno di Natale. Ma di quelle cagate lì non me ne frega. Chi cazzo se ne fotte dei regali? Se per i vestiti è simile, c'ho i soldi da comprarmi quel cazzo che voglio. Uno gli piace avere quello che c'ha voglia di mettersi, non quello che gli va di dargli qualche altro stronzo. Alla passera gli ho mollato 200 sacchi per i vestiti, e mia mamma lo stesso. Dopo gli ho dato 100 a Joe da pigliare qualcosa per i bambocci e 50 anche alla nostra Elfet per quel che c'ha voglia lei. L'unico regalo che ho fatto è quello ai miei bambocci, e soltanto perché lo sapevo che se gli davo i soldi a June da pigliargli qualcosa, tipo una PlayStation del cazzo o una bici, finivano con qualche merda di plastica di Alice Cave. Esatto, il resto finiva tutto in sigarette del cazzo per lei. Insomma, quello lì è stop. Per gli altri solamente to qua. Questo è il mio regalo di Natale del cazzo. Pigliatevi un po' quel cazzo che volete. Cazzo, come maniera è la migliore? Fare tanto casino di impacchettare tutti i cazzo di regali? No, io manco per niente. Impacchettare regali, vaffanculo. Spaccare la bazza di cazzo a qualcuno, vaffanculo. Sto qua che guardo sta Kate, lei. 200 carte gli ho dato per i vestiti, e lei viene da mia mamma tutta sciatta da farmi fare delle figure. La nostra Elfet sì che ce l'ha messa, c'ha un bel vestito nero. Tutto per quel cagone stronzo di un Greg, e così. Perfino Sandra, la vacca del cazzo, anche lei. Oddio, lei è una vecchia gallina puzzolente del cazzo mascherata da pollastra di primavera, ma almeno cazzo ci ha tentato. Invece Kate, una giacchetta del cazzo il giorno di Natale e a casa di mia mamma per di più. Bene, questo è il racconto, una riflessione che fa Frank durante la giornata di Natale. Poi diciamo che il pranzo prenderà una piega rocambolesca, anche se molto comune, cioè si tratta di una scena, ossia Frank rischia di soffocare a opera di un osso di pollo, che immagino potrebbe succedere in quasi tutte le famiglie a Natale, o magari qualcosa di simile, comunque un incidente molto banale. Però questo viene, diciamo, visto sotto gli occhi, diciamo, un po' poco oggettivi di Frank, anche perché avrà la sfortuna di essere salvato da questo osso di pollo dal suo arcinemico Greg. Prima di continuare ulteriormente con Tutta colpa dell'acido, andiamo ad un primo intermezzo musicale. Questi sono i Cousteau con The Last Good Day of the Year.
Stolen all of the things that we thought we had on there. disappear. All these things in flavor won't do you no favors. When the summer's light is fragrant with scents of returning, you relent, you resent. Now you're burning for nothing to change. There's something there among the fallen fruit and flowers. Won't rest only minutes, only hours, unless now the morning breaks and showers. I guess we remember this all of our lives. On the last good day of the year, on the last good day of the year, on the last good day of the year. All the leaves are turning, autumn's fingers burnished, furnished here in hope and in faith. In the meantime, kind of working my way through a dream was having alone, was having alone. There's something there among the falling fruit and flowers. Won't rest only minutes, only hours, unless now the morning breaks and showers. I'm left with the north wind breathing down my neck.
Questi erano i Cousteau, Radio Sandona 102.2, Overbooking in compagnia virtuale di Irwin Welsh e del suo Tutto colpa dell'acido. Allora, abbiamo prima parlato del racconto Il ragazzo di Elspeth, adesso un altro racconto abbastanza geniale secondo me, si intitola Un guasto sulla linea e antepone la volontà di Malqui di vedersi il derby la domenica in tranquillità spaparanzato sul divano di casa con la con un incidente che capita alla moglie nel momento in cui cerca di attraversare una linea ferroviaria. Ne parte un racconto assolutamente surreale di cui vado a leggervi l'inizio. Per quel che ne so io, cazzo, è stata tutta colpa sua. Fondamentalmente, anche i cazzoni dell'ospedale erano d'accordo con me. Non è che han detto molto, ma però io ho capito che sotto sotto. Lo sapete com'è con quegli stronzi là? Non è che possono uscirti fuori normalmente a dir quel che c'hanno nelle loro teste di cazzo e fine. C'hanno la loro etica professionale del cazzo o come cazzo la chiamano. Beh, capito che io non sono mica un cazzo di dottore, eh. Io per me ci resisto 5 minuti con quegli stronzi lì. Ve li do io i vostri bei modini da bordoletto o stronzi. Che poi però la colpa è stata la sua. Lei lo sapeva che io domenica volevo stare in casa a guardarmi il football. C'era Ibs Arth dal vivo su 70. E lei fa: portiamo fuori i bambini in quel pub là a King's Cove. Quello che si può star seduti fuori. Non posso, gli faccio. Alle 2 c'è la partita. Ibs Arth, cazzo. Sì, ma mica dobbiamo fermarci tanto, Malky. Fa. È una giornata che è una meraviglia. Sarà bello per i bambini. Allora io penso, forse non è neanche malvagia come idea. Cioè, c'avevo il mio bere nel frigor per la partita, ma un tot di bicchieri anticipati mi potevano portare a livello per il calcio d'inizio. Allora gli ho detto, vabbè, d'accordo, però guarda che non restiamo tanto. Alle 2 inizia il football e per quell'ora lì dobbiamo essere indietro. Che sto pensando, diamogliela vinta, che terrà un po' chiuso quel culo di una bocca. Allora siamo usciti, che era proprio una giornata che era una meraviglia. Andiamo a sto cazzo di pub e attacchiamo a sbevazzare un po'. Lei va a Smirnoff Ice, io a Pinte di Stella. I bambocci sono contenti coi succhi e le patatine, anche se al maschio ho dovuto suonarlo perché tirava i capelli alla femmina quando si credeva che non guardavo, stronzetto drittone. C'era stato di merda quando gli ho tirato una legna in faccia e ho detto: e adesso Jason, cazzo, non metterti a caragnare come una bamboccina, che se no cazzo te ne do un'altra. Bene, questo è l'incipit del primo racconto che ha raccolto appunto in Tutta colpa dell'acido, intitolato Un guasto alla linea. Come dicevo, in questo racconto succede in sostanza che Malky va con la famiglia a bersi qualcosa prima dell'imperdibile derby Ibs Arth, che sono delle squadre di Edimburgo, e per affrettarsi sulla via del ritorno sceglie di attraversare i binari. La moglie rimane incastrata e c'è un incidente ferroviario, e a questo punto lei dovrà essere accompagnata all'ospedale e quindi Malky dovrà perdersi il suo il tanto agognato calcio d'inizio. Ovviamente escono delle scene assolutamente buffe in cui Malky è costretto a salire in ambulanza e chiede se per piacere sulla strada verso l'ospedale possono farlo scendere a casa, così lui può partire a vedere la partita, e una parte in cui cerca di spiegare ai bambini cosa era successo alla madre. Alla fine c'è un lieto fine in sostanza, ossia Malky riesce a vedere un bel po' di partita nella sala d'attesa dell'ospedale, e comunque, anche se la moglie era quasi in fin di vita e non ha bene bene idea di come andranno le cose nel loro futuro familiare, può sempre dire che comunque non valeva tanto la pena quel derby lì, perché comunque è finito 0-0. Questo è il tema di questo secondo racconto, che a noi qui in redazione si può dire è piaciuto molto, tratto appunto da Tutta colpa dell'acido. Una cosa che posso dire che si sente in questo racconto, come anche nel precedente, ma forse in questo in misura maggiore, è l'opera di traduzione. La traduzione che è stata curata da Massimo Bocchiola è assolutamente fedele e cerca di trasporre in maniera secondo me anche molto efficace quello che è laughing talking o laughing language tipico scozzese. Effin da F, ossia F, che è l'iniziale di Fachin, ossia in Scozia, come anche in terra d'Albione in genere, capita di sentire, soprattutto nei ceti medio-bassi, capita di sentire persone parlare ripetendo come una specie di intercalare la parola Fachin più e più volte. In questo caso questa accezione in un certo senso viene tradotta in italiano con la ripetizione della parola cazzo, che non è secondo me un qualcosa che deve far pensare a, diciamo, un involgarimento della conversazione voluto in un certo senso, ma è proprio una trasposizione di quello che è il reale approccio alla lingua di determinati ceti di popolazione scozzesi. Bene, poi un'altra cosa più in generale che mi piace ricordarvi del romanzo, della raccolta di racconti, è che a Welsh piace molto giocare con i personaggi. Gli piace giocare con i personaggi, nel senso che, leggendosi un po' dei racconti, un po' dei libri scritti dall'autore, si scoprono legami insperati o non supposti tra i protagonisti di un racconto e i protagonisti di un altro. Ad esempio, capita che in uno dei racconti che parla di Albert Black, questo inflessibile insegnante di religione che, arrivato alla pensione, va negli Stati Uniti, più precisamente a Miami, per, diciamo, ragionare tra sé e sé sul decadimento del mondo occidentale. Albert Black diventa, a causa della somministrazione di droghe, si trasforma nel corso di una notte e diventa il famosissimo DJ Black, a opera di chi? A opera di due suoi ex studenti, che sono, fatalità, Gus Terry e Ensign. E dove li avevamo trovati? Le stesse due persone sono i protagonisti di Colla, ancora una volta di Welsh. Di nuovo, nel racconto Tutta colpa dell'acido, i due protagonisti ad un certo punto sono in un pub e trovano Bobby. Bobby è questo loro amico di infanzia, più che altro amico di Crookie, uno appunto dei due protagonisti, e ne nasce un discorso tra Crookie e Bobby sulla loro adolescenza in comune. E qui si scopre che nella stessa, tra virgolette, compagnia ci sono anche la maggior parte dei ragazzi che popolano l'immaginario di Trainspotting. Bene, prima di continuare e chiudere il commento di Tutta colpa dell'acido, andiamo con un secondo intermezzo musicale, sempre su i 102.2 di Radio San Donato. At all. Questa è Sunday Morning, una cover di Lou Reed e Velvet Underground, rifatta da Beck e diventata famosa in Italia per una pubblicità dell'Enel. Una canzone, secondo me, anche secondo qui in redazione, scelta da Lele, che rimane silenzioso ma un ruolo fondamentale in questo programma, una canzone che a noi piace molto. Allora, si stava parlando di Tutta colpa dell'acido. Io vi ricordo, e non finirò mai di ricordarvelo, che per intervenire in trasmissione basta comporre lo 0421 560993 o mandare un fax allo 0421 560994. Potete sempre mandarci una mail a radio@radiosandona.it. Io vi ricordo anche che il podcast di questo programma, come anche delle nostre precedenti puntate, può essere sempre reperito nel nostro blog, che è bloverbooking.wordpress.com. Nel blog, che è tenuto da Matteo, ci occupiamo di tutto quello che ruota intorno al programma, ossia facciamo una breve presentazione dei libri di cui andiamo a parlare di volta in volta, e ci occupiamo poi di altre iniziative che possono riguardare Radio Sandonà o overbooking in genere, quindi collaborazioni ad esempio con fiere letterarie, eccetera. Prima di salutarvi, si diceva nel fuori onda che la scrittura di Irwin Welsh può essere legata per un certo modo di scrivere molto diretto, con frasi molto brevi, può essere legata anche a Carver. Questa cosa, secondo me, nel lettore può suscitare dei sentimenti contrastanti, e ci sono, tra l'altro, in psicologia degli studi sulla fluenza cognitiva che secondo me sono in un certo senso collegabili a questo tipo di lettura. Perché? Perché questi pensieri molto brevi, molto diretti, magari con uno slang un po' difficile, possono secondo me indurre a due comportamenti. Uno, da una parte possiamo avere una disaffezione quasi immediata rispetto al modo di scrivere di Welsh in questo tipo di racconti. Dall'altro, potrebbe spingerci ad essere un po' ad essere più attenti, a cercare di cogliere maggiormente quello che il lettore sta cercando di dirci. Tra l'altro, nella psicologia legata alla fluenza cognitiva, di cui casomai si potrà parlare in una qualche puntata, però vi consiglio un articolo apparso recentemente su Internazionale che discute questo tipo di psicologia. Appunto, in questo tipo di letteratura, appunto, si coglie proprio questo approccio diverso del lettore a seconda del testo scritto e del modo, appunto, di presentare una stessa argomentazione. Bene, io vi lascio, vi ringrazio Matteo e Daniele per essere stati con me durante questa puntata e vi rimando alla prossima settimana con un nuovo libro, un nuovo ospite e sempre sui 102.2 di Radio San Donà in compagnia di Alvise con Overbooking. Prima di lasciarvi un pezzo di commiato, questi sono gli Smiths, Please Please Please.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.